questo Vangelo di Zaccheo lo narriamo per l'oggi attraverso almeno due quaresimali. Il primo l'abbiamo celebrato venerdì passato e ci siamo soffermati soprattutto sulla figura di Zaccheo, chi era, cosa cercava, la sua corsa verso qualcosa che poi diventa il qualcuno e la sua situazione faticosa, un uomo piccolo, di statura morale, e una folla che in qualche modo impediva l'incontro con il Signore della vita. Questa sera, proprio la ricerca del volto di Gesù nei quaresimali di quest'anno, vorremmo meditare su pochi versetti. Gli indizi di questa seconda o terzo quaresimale, ma secondo nella narrazione della vita di Zaccheo e nella teologia dell'incontro di Zaccheo con Gesù, gli indizi di Priamo penserei che siano questi cinque. Il primo, Gesù che alza lo sguardo. Il cercato diventa il cercatore. Il secondo, l'imperativo di Gesù: scendi subito. Il terzo indizio, io devo oggi, io devo venire, l'oggi di Dio. Il quarto, devo e casa tua. Gesù che entra nell'oikos, nella casa, nella sua vita. Meriterebbe questo quaresimale un terzo cammino, ma noi andremo oltre nella settimana prossima a cercare il volto di Dio tramite le donne, alcune donne del Vangelo. Sarebbe l'imperativo morale conseguente l'incontro con il Signore. Non lo sforzo di diventare buono, ma la gioia, dopo aver incontrato il Signore, di ritornare uomo libero. L'etica non è uno sforzo, ma il frutto di un incontro. E l'incontro ti rende la vita leggera. Abbiamo sentito nel Vangelo che Zaccheo, prima di dare quello che ha rubato, dà la carità. Prima la carità della giustizia, quasi. Il di più mi avanza, il rubato lo restituisco. Ma andiamo a fila. Dicevamo, è il prezzo di una cena, questo è una cena da ristorante, quindi tranquilli, siamo in orario perfetto. Una bella cena servita, speriamo che il cibo non è il mio e quello del Signore della vita, che sia di buon gradimento, di sicuro è salutare. Noterete nel versetto 5 del brano testé poc'anzi letto che la scena cambia di prospettiva. Finora, diciamo l'ultima venerdì, era Zaccheo che cercava di vedere Gesù. Al versetto 5 troviamo invece non è più l'uomo che cerca, ma è Gesù che prende l'iniziativa e stabilisce con Zaccheo un rapporto chiamandolo per nome. Non dice dice Zaccheo. Chiamandolo per nome, Gesù stabilisce un rapporto diretto, non un qualunque rapporto. L'incontro personale che si realizza non è dovuto al caso, ma rientra nel disegno di Dio e manifesta la missione di Gesù. Zaccheo voleva andare verso Gesù per vederlo passare, o piuttosto per vedere chi egli era. Scopre invece che è Gesù che viene a cercare lui. Colui che cercava è stato cercato. Se notate, sembra una storia di innamorati. Il cantico dei cantici c'è tutto qui. Quasi un nascondersi nelle fenditure dell'ombra del sicomoro e Gesù nascosto dalla folla ma gli innamorati sanno superare la folla e le fenditure della roccia o delle piante frondose. Solo gli innamorati. È una storia d'amore, quella tra l'uomo e Dio, o meglio tra Dio e l'uomo. Se manca la storia d'amore, non scatta mai quella parola fede e obbedienza della fede. Se manca l'amore, si diventa tazzieri, si diventa esperti di chiesa, di ecclesiologia, si diventa esperti di carità, può essere pure, non si diventa uomini sanati dalla carità di Dio. Siamo ad una svolta radicale della vita di Zaccheo, di questo piccolo, grande, per alcuni versi quasi stupido uomo, un uomo potente, arcipubblicano, organizzatore dei cantieri, quindi parcelle su parcelle, diventa quasi stupido. Ma l'avete visto mai ragazzi quando, noi non siamo più ragazzi, né, quando si innamorano sembra davvero stupido, come i gatti innamorati di spade che vanno a finire sotto le macchine, tutti presi dal fervore di un accoppiamento. Questo uomo, stupido possibile, ma anche onesto cercatore, insoddisfatto, desideroso di vedere. Ma Gesù alzò lo sguardo, dice la narrazione di Luca, due sguardi, quello di Zaccheo e quello di Gesù. È stato notato che ben tre volte, in tre versetti, ricorre il verbo che si riferisce allo sguardo. Al versetto 3 del capitolo 19, Zaccheo cercava di vedere Gesù. C'è lo sguardo di Zaccheo verso Gesù. Al versetto 4, sempre al capitolo 19, salì sul sicomoro per vederlo. Al versetto 5, Zaccheo è visto da Gesù. E qui c'è la svolta. Notate, Gesù non è lo spione. Signore, recita il Salmo, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seguo e quando mi alzo. Davanti a te tutto è presente. Nulla ti è di nascosto. Ti va male la vita? Ti senti un abbandonato? Hai le lacrime agli occhi? Ti senti un desolato? Dio è con te. Non aver paura, Dio ti vede. Non ti spia. Dio sa tutto della mia, della tua vita. Dio non ti controlla. Tu sei in braccio a Lui, sempre, comunque e dovunque. Noi tutti sappiamo che lo sguardo possiede spesso una carica tale da sostituire bene un fiume di parole. Spero che tutti qualche volta siamo stati innamorati, anche noi preti prima di essere tali, di una buona donna, di un buon uomo, e poi dopo innamorati di una vocazione del Signore. Ebbene, lo sguardo possiede una carica tale da sostituire bene un fiume di parole. D'altra parte, ordinariamente, quando ci incominciamo a conoscere, non occorrono tante parole. Come uno sguardo negativo è peggio di uno schiaffo a volte. Uno sguardo malevolo, tenebroso, maligno, è peggio di un atto di libidine. Si dice che qualcuno spoglia le persone con gli occhi, nella malignità, si dice. Lo sguardo tenebroso, lo sguardo timido, lo sguardo dolce si intuisce dagli occhi. Si dice che metà persona si conosce dallo sguardo. E lo sguardo a volte è accompagnato dalla bocca. Bocca e occhi sono il modo di presentarsi. Con lo sguardo si esprimono i propri sentimenti di approvazione o di disapprovazione. Con uno sguardo si può ferire o amare. Lo sguardo è il primo elemento di comunicazione usato da Gesù per Zaccheo. Il primo segno per dirgli che lui, Gesù, si interessa di lui, come di noi, di ognuno di noi. Proprio di lui, ma può essere proprio di me? Sì, proprio di me. Troveremo poi che la gente, quella folla, che sembrava vicina a Gesù, faceva ressa per toccarlo e vederlo, ma era disturbata, lo troveremo alla fine del Vangelo di questo bellissimo capitolo, era disturbata dal fatto che Gesù guardasse un peccatore. Povera folla, povera folla. Quante volte la folla è impedimento, quante volte anche la folla delle chiese è impedimento allo sguardo limpido verso Gesù. E il Signore che alza lo sguardo verso Zaccheo, l'ho vista per primo in modo prolungato, essendo profondo del verbo, e fissatelo, lo amò, e lo chiama per nome come se l'avesse conosciuto da sempre. Anche nella chiamata di Filippo si ripete la scena di voler vedere Gesù. Andrea lo accompagna, lo porta da Gesù e Gesù gli dice: io ti avevo già visto sotto il fico. Nelle lettere pauline: ti ho pensato da sempre, ti ho amato da sempre. Io ti avevo già visto sotto il fico, ma non l'avevo guardato, l'avevo amato con gli occhi, l'aveva visto, aveva puntato il suo sguardo su di lui, l'aveva amato con gli occhi. Quindi Gesù chiama Zaccheo per nome, gli fa intuire il suo volere di salvezza e di amore, e così il desiderio di Zaccheo di vedere Gesù è prevenuto dal desiderio di Gesù, come scrive lo scrittore Ciro del V secolo, Cirillona, in un commento alla copertina di Zaccheo, sì, si è allontanato da lui, Satana, il suo zelante seguace Zaccheo, poiché il Signore l'ha incontrato e lo ha accolto benevolmente passando vicino all'albero. Ha visto il peccatore, lo ha abbracciato con lo sguardo e si è fermato. Un giorno per Simone, oggi ha gioito per Zaccheo e gli ha ordinato di scendere subito dal sicomoro. Vedete i padri del deserto come traducevano in termini proprio quasi fisici, affettuosi, le immagini del Vangelo. Allora lo sguardo di Gesù è uno sguardo che salva. In questo senso che anche il più prezioso e decisivo possiamo desiderare nella vita se non di essere guardati da Cristo. E quando amava e ama rilevare Sant'Ambrogio in una suggestiva descrizione del rinnegamento di Pietro, così recita Sant'Ambrogio: si mettono a piangere coloro ai quali Gesù volge lo sguardo. Pietro negò la prima volta e tuttavia non pianse, poiché il Signore non lo aveva guardato. Negò la seconda volta, ma non pianse perché il Signore non l'aveva guardato ancora. Rinnegò la terza volta e pianse, un pianto amarissimo. Aveva incrociato lo sguardo amoroso di Gesù. Simone non piange perché prima è giudicato. Simone non piange perché è giudicato anche, ma perché è abbracciato dallo sguardo di Gesù. Guardaci, Signore Gesù, affinché sappiamo piangere il nostro peccato. Non dico facci piangere il nostro peccato, guardaci sicché abbiamo a piangere il nostro peccato, perché il tuo sguardo è sguardo amoroso. Tu che hai abbracciato Simone con lo sguardo della misericordia. Ancora Sant'Ambrogio in Luca 10, così recita, nel commento a Luca 10, sciolti anche tu, fratello, nelle lacrime la tua colpa, se vuoi meritare il perdono, se ti avviene di sbagliare, Cristo ti accanto, come testimone delle tue segrete azioni, e ti guarda perché te ne ricordi e perché tu confessi il tuo errore. E nell'esamerone così aggiunge, Gesù rivolge a Pietro il suo sguardo e la colpa scomparve. O come noi, cultori del Vangelo e predicatori della buona notizia, dovremmo meditare lo sguardo del Signore e saperlo raccontare. Non il Dio guardone, ma il Dio che guarda senza l'amore per me e per te. E come noi pronunziamo la buona notizia, quest'anno soprattutto il Vangelo della misericordia in Luca, dovremmo essere sanati, contemplare avis contemplata tradere, contemplare lo sguardo del Signore e trasmettere ad altri. lo sguardo del Signore. Come folla che impedisce quella che ha incontrato il Signore ed è tenebrosa quando esce. Non ha un volto trasparente, luminoso. Come siamo pieni di contraddizioni. Quando si è avuto un contenzioso con qualcuno, vi sarà capitato. Sapete qual è il problema più grande? Non è parlare, è rincontrarsi. Basta, non occorre più niente. Quando ti sei raccontato, hai capito come è andato a finire, se si può ricominciare oppure no. Guarda anche noi, Signore Gesù, affinché noi riconosciamo i nostri errori, laviamo con le lacrime di pentimento la nostra colpa, meritiamo il perdono dei peccati. Certo, Gesù ci guarda, ma anche noi dobbiamo lasciarci guardare da Lui. Se tu scappi con lo sguardo, non c'è nessun incontro di amore. E quindi dobbiamo desiderare, cercare, invocare questo sguardo d'amore che ci è necessario. Certo, Gesù ci guarda, ma anche noi dobbiamo guardarlo. Non è possibile percepire l'intensità del suo sguardo fisso su di noi senza avvertire al contempo l'esigenza di rivolgere gli occhi a quel volto che è più bello tra i volti di uomo. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo d'amore coinvolgente che attende risposta, una sola risposta, quella dell'amore. E certo, Gesù ci guarda così e solo così a noi è data la possibilità di guardarlo. Questo ci riempie il cuore di gioia, di commozione, di speranza. Sono i sentimenti che il grande Agostino, con l'usuale tipica efficacia del suo modo di scrivere e di parlare, rivela commentando l'episodio di Zaccheo, parafrasando Romani, capitolo 8, versetto 30. Dice così Sant'Agostino: il Signore vide proprio Zaccheo, fu visto e vide, ma se non fosse stato veduto non avrebbe visto Zaccheo. Quelli infatti che ha predestinati li ha anche chiamati. Siamo stati veduti, sorelle e fratelli. Forse anche noi qualche volta ci siamo arrampicati sul sicomoro, siamo stati veduti perché potessimo vedere, siamo stati amati affinché potessimo amare. Il mio Dio, la sua misericordia mi precederà sempre, ancora Sant'Agostino recita. Ma andiamo al versetto seguente. Zaccheo, scendi subito. Noterete, parentesi di respiro, come un versetto ruminato, studiato, meditato, accolto, può essere davvero una lunga espressione di fede, una perfetta omelia. Zaccheo, scendi subito, perché oggi io devo fermarmi a casa tua. Ma come Gesù diventa prepotente. Lui si invita. Ma come mai si invita lui? Non sono altri a invitare Gesù? Zaccheo, scendi subito perché oggi io devo e poi fermarmi e poi casa tua. Non è solo uno sguardo, è uno sguardo accompagnato dalla parola. Bisogna sempre accompagnare ogni gesto, accompagnare ogni gesto legato ad una situazione e a un contesto. Se io sto giocando a nascondino e dico ti amo per sempre, è un gioco. Se io sto in un contesto sacro davanti a un altare e ti dico ti amo per sempre, è un gesto sacro, è un matrimonio. La parola accompagnata dallo sguardo prende senso. Occhio e parola, la parola nel contesto. Se io sto nel ristorante, sto facendo una parola blasfema, dico questo è il corpo di Cristo, sto giocando, non dico niente. Il contesto crea la sacralità e dà l'impedenza totale di quello che dico. Gesù con quello sguardo, nel contesto della ricerca di Zaccheo, e nel contesto di Zaccheo, ricercato e amato, usa parole non di convenienza, ma parole decisive. Ciascuna di esse come dicevo poc'anzi, merita la nostra meditazione amorosa per essere accolta. Zaccheo, scendi subito. Il capo dei pubblicani, arcipubblicano, viene chiamato con il suo nome, lui comandava, viene ordinato, comandato. È stato voltato, rivoltato, come un calzino, quando ha sonnato, vai a letto, e non è tempo di rimettere la dritta. Gesù vuole instaurare con lui un rapporto non generico. Non dice voi, dice tu, Zaccheo, un nome personale, profondamente personale, in verità poche altre volte nel Vangelo di Luca si ascolta Gesù pronunciare il nome di persone. Ricordiamo il nome del fariseo Simone, quando quella donna di male affare viene a rovinare la festa, quando Gesù sta a casa sua. E lui senza parlare, turbato, dice, una donna di strada a casa di un predicante, di un osservante, di un bigotto di qualità. Simone il fariseo. E Gesù, Simone, Simone. Ricordiamo i nomi di Marta e Maria. Marta, Marta, a chi stai pensando, Marta? Ai bicchieri di cristallo? Alle posate? Se l'antipasto è pronto? Se l'aperitivo è di qualità oppure? Se il dessert è già nel frigo? Ricordiamo quello di Giuda. Giuda, che chiama per noi ancora Gesù, con un bacio. Con un bacio, Giuda. Notate, finora sono tre nomi chiamati per buon amore, con affetto, ma non sono in situazione molto, molto negativa. Simone il criticone di quella donna, il puritano disturbato da tanta malignità, Marta una persona carissima a Gesù, eppure un po' gelosa, della sorella maggiore, la più piccola, che stava seduta ai piedi di Gesù ad ascoltare. Giuda, dopo aver intinto con lui il pane dell'Eucaristia della prima messa. Giuda, povero Giuda. Se Gesù chiama Zaccheo per nome, ciò significa la sua volontà di entrare in rapporto con un tu preciso e unico. Vuole instaurare con questo tu un dialogo, ed è sempre così davanti a Dio. Ciascuno di noi è un tu, unico e irripetibile. Non ci ama a folla Dio, mi ama in un tu personale. Dice un grande poeta, se Dio chiama le stelle per nome, non chiamerà con il proprio nome anche l'uomo? Ogni uomo, tu uomo. In particolare la chiamata di Gesù si compie per Zaccheo nella realtà contenuta nel suo nome. Zaccheo, ricordate, significa Dio si ricorda di te, il nome di Zaccheo. Dio si ricorda di lui, Dio gli usa misericordia e così lo rende puro e giusto. Anche per ciascuno di noi, che è il tema unico e comune a tanti salvati ed è un nome che il Signore realizza, perché egli ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua grande misericordia. Ma giunge, scendi subito. Il verbo è l'imperativo, è un incontro d'amore e con l'amore non si può temporeggiare. Ogni lasciata è persa, dicono. Quindi un ordine, un comando, tuttavia non c'è traccia di costrizione in questo comando, né di violenza in quell'imperativo, è solo espressione dell'esplicito invito a un incontro sereno e amichevole. Ma l'amore è sempre impaziente. Vi sarà capitato qualche volta di aspettare l'amato e 5 minuti sembravano ore ed ore. Quelle lunghe attese di questi uomini, almeno una volta impazienti, all'arrivo della sposa, sempre a guardare il polsino dell'orologio. È l'impazienza dell'amore. L'amore è sempre impaziente. Dice un grande commentatore della Sacra Scrittura. Se pensassimo alla visita al tabernacolo, terrominato dalla Sacra Scrittura, la sosta silente davanti un luogo sacro, che lo pensassimo come quel Gesù che ci dice lascia prendere il giornale sportivo. Chiudi un attimo e striscia la notizia, non so che altro. O Ballarò, no, mi pare Ballarò sia tutto chiuso, è vero? Quello che fanno pensare. Chiudi subito, io devo parlare con te, devo incontrarti. Ho da dirti parole d'amore. Ho capito. Quante volte, forse il Signore ci sussurra, Francesca, Milena, o Caterina, o quello che vuoi tu, scendi subito. L'amore è sempre impaziente. Io ti voglio bene, dice Gesù a Zaccheo, io voglio mostrarti il mio amore, quindi ti stai aspettando. Anche con noi il Signore è impaziente, ci ama, ci vuole salvare, per questo non tollera induci, non sopporta dilazioni, non accetta rimandi. Zaccheo da parte sua scende in fretta e noi non lasciamo che vincano l'indolenza, a volte la fierchezza, la pusillanimità, il mio attaccamento a ciò che si deve lasciare, il subito della campanella, come diceva San Benedetto, al primo tocco della campana lascia tutto. Locus homini, hominis per locus Dei, Dio ha lavoro da fare con te, subito, che la chiamata di Dio. Ma il subito si richiama anche la risposta alla chiamata dei primi discepoli, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, venite con me ed essi subito lasciate le reti e il lavoro e la famiglia lo seguirono. Andiamo all'altra parola, oggi devo fermarmi a casa tua, oggi devo. Finora nella narrazione di Luca sono gli altri che hanno invitato Gesù nella loro casa. Lei è lui che invita Gesù, e soprattutto nel caso dei farisei, che di solito gli riservavano sospetto e inganno, sono loro che invitano Gesù. Simone aveva invitato lui Gesù, Simone il fariseo. Invece ora è Gesù che si autoinvita. Davvero magione peore, amico dei peccatori, fa mormorare la folla. Che pure avrà detto la folla, quanto è cattivo Zaccheo. Come dovrebbe cambiare vita? E non è felice la fine di un uomo che ha cambiato vita. La folla, essendo forcaiola, dice quando è cattivo il mondo, ma non sa godere di un uomo di mondo che cambia vita e cammina leggero. Io devo, dice Gesù, quando dirci la mia missione è cercare chi è perduto. Più di una volta Gesù pronuncia questa parola, la prima volta l'ha detta quando aveva 12 anni, io devo pensare nel Tempio quando si era perso, o meglio i genitori si erano persi davanti alle scelte di Dio. Non sapevate che io devo pensare le cose del Padre mio. Ora troviamo nel pieno svolgimento della sua missione evangelizzatrice, inoltre in due annunci riguardanti la passione. Il Figlio dell'uomo deve soffrire. Primo annuncio della passione. Infine lo dirà ancora da risorto per affermare che la sua passione era necessaria. Non sapevate che il Figlio dell'uomo doveva patire, soffrire, essere ricusato? O non è un verbo monotono, io devo? Cioè l'andare a cercare ciò che è perduto è missione fondante, è fondamentale, missione di Gesù. Proprio per questo era venuto a Gerico. Doveva cercare e testimoniare l'amore per il perduto, come non rimanere stupiti, commossi dall'ascolto di questa piccola parola, devo. Ci ricorda che la nostra salvezza è quasi un'esigenza di Dio. Sta male Lui se non ci cerca. Ha perso la testa per ognuno di noi. Ha perso la testa Dio. La festa d'amore è l'onnipotenza dell'amore, Dio. Non ti puoi fare quello che vuole. È onnipotente nell'amore. La croce ce lo dirà. Colui che non ha potuto salvare il figlio, dice Durando, ma ha dato la salvezza a tutti i figli. Una salvezza non dalla vita condannata, ma dalla vita condannata a nulla. La salvezza dell'amore, l'onnipotenza dell'amore. Diceva, non è un verbo monotono, io devo, la nostra salvezza è voluta da Dio, è desiderio di Dio, è esigenza di Dio. Lui che non ha bisogno di niente e di nessuno porta nel suo cuore divino l'ostinata necessità di abbracciare e rianimare la sua creatura smarrita. Oggi devo fermarmi. In Luca 4 si legge: oggi si è adempiuta la scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. In quest'oggi hanno un posto preferenziale i poveri. Leggendo Isaia, è l'oggi salvifico, è il momento favorevole per la salvezza. Ricordate il giorno del genere, è il tempo favorevole. Lasciatevi amare, lasciatevi riconciliare, lasciatevi guardare da Dio. Togliete le maschere. Oggi non indurite i cuori. Come decisivo quest'oggi, fratelli, sorelle. Cioè non rimandare questo incontro d'amore. Oggi passa, guarda, chiama, che ho sentito a casa nostra, diceva il Don Mazzolari. Un invito porta sempre una data. Un incontro di qualità porta una data. Un incontro vocazionale a un oggi preciso. Un incontro d'amore per la vita a giorno, ora e tempo. Ti ricordi se il tuo padre è stato sotto l'ombrello, o se muore che nascosti, o tiene una pratina, o su una panchina, o su una macchina, o rubando al saluto. Ti ricordi tutto. L'oggi di Dio è incontro d'amore, a tempo ed ora. Gesù fissa l'incontro con urgenza, sì. L'oggi di Dio bisogna coglierlo al volo. Non bisogna rimandare, perché non sono mai felice le incertezze, le paure, i rinvii, le attese inconcludenti. La salvezza è sempre un'unica offerta, dice un commentatore biblico. Non si ripete mai, domani non è oggi, è un altro giorno. E quello che poteva essere oggi, domani è domani, l'oggi è perso già. Una giornata senza amore è una giornata persa, non è l'amore più di domani che recupera quello perso oggi. Un oggi per me e per te, qui adesso. Oggi Gesù deve fermarsi a casa di Zaccheo. Gesù deve fermarsi, traduciamo in termini più semplici, deve rimanere. Ricordo quando ero bambino, tanti tanti anni fa, le processioni per Veglia di Santo erano processioni notturne, le poche. Di solito, almeno nelle zone mie, erano le processioni dove i ragazzi e le ragazze, accodandosi un po', non dietro la croce con Gesù, si parlavano un po'. Ma non è che potevano incontrarsi più di tanto. Di solito era: posso venire a casa tua? Era duro salire le scale, posso venire a casa tua? E se andando a casa il suocero, la suocera o la zia, la cognata diceva: fermati, accomodati, mangia un boccone, era fatta. Cominciava la storia, un percorso di formazione a costruire la famiglia per il domani. Rimanere in casa indica la comunione tra l'ospite e la persona che lo accoglie ed è strettamente collegato alla conversione del padrone di casa. Il fatto di essere accolti, secondo il costume biblico di sedersi a mensa come ospiti, era un eloquente segnale di pace, di amicizia, di intesa, di condivisione piena. Tutto questo Gesù intende ora, oggi, realizzare con Zaccheo. Lo sguardo non deve più cercarsi, è l'uno nell'altro. Gesù non prende posizione con nessuna parola nei confronti della vita condotta fino allora da Zaccheo, da quell'uomo, da ogni uomo. Non dice quello che è stato, che è fatto, quello che devi fare, non dice nulla. Il fatto che si rivolga dicendo oggi vengo a casa tua vale più di mille prediche sulla misericordia. La casa del pubblicano era per i farisei casa malfamata. Essendo la casa di un peccatore pubblico, non si poteva andare al tempio dopo aver frequentato quella casa senza le abluzioni, le purificazioni da tanto peccato. Con la venuta di Gesù questa casa di peccato diventa come una chiesa dove Dio stabilisce la sua dimora. In fretta scese, lo accolse pieno di gioia. È la fretta gioiosa di chi ha il sentimento che la vita sta per cambiare che la Bibbia sta per uscire da uno squallore e sta per imboccare una strada del tutto nuova, perché rivive in qualche modo la festa gioiosa di Maria che dopo l'annunciazione corre i passi veloci delle colline della Samaria verso Elisabetta, non primariamente per aiutarla, ma per condividere quel magnifico che fiore poi nell'incontro tra Maria ed Elisabetta. Noi troppe volte la festa di Maria l'abbiamo collegata alla festa della carità, non è questo quello che racconta Luca in particolare, è la festa del parlare, del comunicare, è la festa del catechista, è la festa dell'evangelizzatore, è la festa di ognuno di voi che va a dire un fratello, è possibile incontrare Dio, è la festa della comunicazione delle cose belle di Dio, non la timidezza. Mi vergogno di essere stato in chiesa, ho vergogno di farmi vedere tremando che stavo i quaresimari, ho vergogno di far sapere che mi sono confessato. Ahimè, non c'è stato ancora incontro d'amore, è un incontro tangiale, da pagare le tasse. E no, l'incontro d'amore con Dio è altro, tutt'altro, dice la volpe piena di gioia. L'ansia, il desiderio accumulato da Zaccheo nel tempo dell'attesa si convertono in gioia. Ritorniamo sempre in Luca, all'inizio sempre in Luca, rallegrati Maria, sempre in Luca, capitolo 1 nella Visitazione. Zaccheo lo accolse con gioia, rallegrati, con allegrezza. Lì era normale una vergine pura, totalmente da Dio, e qui un peccatore che è trattato alla stessa maniera, come una vergine pura, abitata da Dio, un peccatore impuro, abitato da Gesù Cristo. Zaccheo corre come Maria, rallegrati, è gioioso il primo risultato della conversione di Zaccheo, e dunque la gioia grande che riempie di nuova luce. È sempre così, l'incontro con Gesù libera l'uomo dalle tante sue perplessità, dalle sue paure, dalla sua angoscia. Dice il Salmo 51, rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso, Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. E la folla, ne abbiamo parlato nella quaresimale scorsa, ahimè, tutti mormoravano. È andato ad alloggiare, notate alloggiare, fermarsi, stabilirsi da un peccatore, le chiacchiere. Questa benedetta folla, ben diversa la reazione dunque di tutta quella gente che seguiva Gesù, piena di curiosità, ora si mette a mormorare. Ma è possibile? Ma contro chi è rivolta questa mormorazione? Non tanto verso il pubblicano, è già tanto chiacchierato, già da tempo era catalogato come un incallito peccatore, ma la mormorazione contro Gesù entra in rapporto di comunione con i peccatori. Ma fratelli, non mormoriamo noi tante volte quando la Chiesa dice che bisogna usare misericordia con i carcerati, o no? Non mormora il popolo credente quando si dice accoglienza per quelli che cercano un pane? Non siamo noi a mormorare? Non mormoriamo noi quando uno è troppo buono? Bisogna fargliela pagare, diciamo. La gente si scandalizza. Molte volte il Vangelo registra questa reazione. Beato chiunque non sarà scandalizzato di me, dirà Gesù in Luca, è la sintesi. Zaccheo di tutto Luca, credetemi. E Gesù, riprendendo idealmente il pensiero, ha pronunciato a riguardo addirittura una frase provocatoria in Matteo 21. I pubblicani e le prostitute gli passeranno avanti nel regno di Dio. Noi diciamo, è un modo di dire. No, è un modo di essere. La mormorazione. Diamo pane di verità anche a questi poveri giudei. Un giudeo non si sarebbe mai seduto a tavola con un peccatore, con un pubblicano. Un profeta come Gesù sconvolge i pensieri. Ma Gesù pensa diversamente. Dio per lui non ha nemici e neppure conosce impurità di intenzione. Dinanzi a lui tutti gli uomini sono uguali. Anzi, ci deve essere una preferenza in ordine alla salvezza. Questa non va rivolta ai giusti per nascita o per professione, ma ai peccatori. O notate per te non vuol dire non tengo conto della colpa. Guarisci, hai sbagliato grande, fatto un minuto di conversione, hai fatto errori madornali che hanno inquinato. Che cosa fa il Papa con certe situazioni, questi giorni, nella Chiesa? Aveva paura persino a dirle queste parole. Si fermino, paghino, non ne rimandati, ti voglio bene, ma fai cammini di conversione, cammini di qualità di vita. Non si rientra con un poco di straccio dentro situazioni difficili che hanno scandalizzato, fatto del male, in maniera irrevocabile. Ecco ancora, uscì la folla mormorando. Questa benedetta folla, che sarei io, chi sarei tu? Ma il Vangelo di stazione, concludo, meriterebbe qualcosa di più. Noi le terremo qui quest'anno, zattino, per prendere un po' qualche donna la prossima settimana alla ricerca femminile del volto di Gesù. Ma 3 minuti per concludere, sarebbe il terzo quaresimale, che non farò quest'anno zattino, per dire quello che può darci la parola di Dio. Ripeto, con bellezza, meditata, scrutata, provata anche a illuminare dentro. Dice, Zaccheo intanto si dice al Signore. Significa risolutamente disse al Signore. Oggi la salvezza è entrata a casa mia. Cos'è la salvezza? Cos'è la grazia? Cos'è la grazia, fratelli? Cos'è la comunione? Un pezzo di pane? È un'esperienza che ti salva la vita. Cos'è la salvezza? Su una scatoletta la compri? No, è un incontro d'amore. È entrata la salvezza. E quando uno è salvato ha bisogno di leggerezza. Ho bisogno di poco, ho trovato il tutto, ho trovato il tutto. Non c'è la riflessione etica, tu devi essere buono, tu devi essere generoso, tu devi essere un uomo di perdono, no. No, non è questo, hai bisogno lui, ho bisogno lui di essere così. La conversione, cambiamento di vita, rapporto con il denaro, con il potere, con il Signore, nasce e si sviluppa nell'incontro vivo, non è uno sforzo per Zaccheo dare di più, è una necessità, hai incontrato l'amore. Pensa troppo, se uno va in montagna con lo zaino pieno, ma a volte con i giovani ci va, quando ero giovane anch'io, lo zaino, le ragazze, zaino, cambio, ricambio, rossetto, radiolina, e ma quanti, ogni tanto come già ho detto, me lo prendi, perché la meta, l'incontro con un bel paesaggio, un incontro d'amore, necessita di leggerezza, ha bisogno intrinseco di leggerezza. So in chi ho creduto, dirà Paolo, so in chi ho posto la mia fiducia, tutto mi basta, tutto mi è troppo. E la giustizia arriva, ma ha persino bisogno del di più prima di liberarsi. La giustizia di sicuro la ottempererà. Storia di un incontro, storia di un amore, Zaccheo, questo grande, grande Zaccheo. Vorrei concludere con una preghiera che ha stabilito, ha fatto una grande suora, una monaca benedettina, Anna Maria Cano, qui a Bavessa delle monache benedettine dell'isola di San Giulio, a commento di Zaccheo. Ma prima vorrei concludere con Sant'Ambrogio. Non mi glorierò perché sono giusto, ma mi glorierò perché sono redento, cioè peccatore. E ancora, dice Sant'Ambrogio, l'innocenza mi aveva reso arrogante. La colpa mi ha reso umile e quindi sono salvo. La colpa mi ha reso umile e quindi sono salvo. L'innocenza invece deve aver reso arrogante. Gente di chiesa, fratelli e sorelle, l'innocenza presunta spesso ci rende arrogante. La colpa ci rende umili e quindi salvati. E concludo, dicevo, con una preghiera bella su Zaccheo di questa grande monaca benedettina, biblista, dice così, parafraso alcuni versetti, che io sappia di essere piccolo come Zaccheo, piccolo di statura morale, ma dammi un po' di fantasia per trovare il modo di alzarmi un poco da terra, spinta dal desiderio di vederti passare, di conoscerti, e di sapere chi sei tu per me. Signore Gesù, fa che io mi riconosca nel primo dei pubblicani, dei peccatori, quando ho disonesto accumulare tante cose di mio gusto, tante false sicurezze. Fa che mi riconosca tra i pubblicani, ma mettimi in cuore una sana inquietudine, almeno un po' di curiosità per cercare ancora te. Signore Gesù, so che devi passare dalle mie parti. Dove sono io? Tu devi passare di qui. Sei venuto apposta. Ti prego. Forse anche questa sera sta passando il Signore. Ti prego. Fammi trovare un albero. Fammi trovare qualcuno che io ritenga più alto, migliore di me, per volermi della sua statura e cercare di vedere te. Soprattutto per farmi vedere da te. Sentirmi da te chiamare per nome. Che stupore. Come mi conosci, Signore? Chi ti ha parlato di me? Signore Gesù, ti prego, dimmi che oggi ti vuoi fermare da me, in casa mia, come ospite, come amico che non basta più. Vieni, Signore, a riempire di gioia la mia vita, liberandomi dal peso ingombrante di ciò che sono, di ciò che possiedo da solo, e soprattutto liberandomi dal peso ingombrante di ciò che sono o ritengo di essere, e di ciò che egoisticamente possiedo. Vieni a darmi l'entusiasmo di essere povero nel cuore, ricco soltanto di te. Io sono sicura che tu mi ascolti, perché sei venuto a cercarmi e mi hai ritrovato come tesoro che era perduto. Mi hai riacquistato a prezzo di te stesso. Tu per me hai fatto questo e per me, che nemmeno ti conoscevo, che sono piccolo e meschino. Signore, fattore grande, sollevami sulle tue spalle. Fammi vedere anche il volto del Padre, che sappia innalzarmi soltanto facendomi sollevare da te, non per mio orgoglio. Da te che per questo sei venuto. E allora ora, ogni giorno, vivrò con gioia il mio incontro con te. Signore, proprio me stai cercando? Dimmi ancora, scendi subito. Oggi voglio fermarmi a casa tua. Amen.